Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Vaghe stelle dell'orsa, io non credea tornare ancor per uso a contemplarvi sul paterno giardino scintillanti, ragionar con voi dalle finestre di questo albergo, ove abitai fanciullo, e delle gioie mie vidi la fine, quante immagini un tempo e quante fole creommi nel pensier l'aspetto vostro e delle luci a voi compagne, allora che tacito seduto in verde zolla delle sere io solea passar gran parte mirando il cielo ed ascoltando il canto della rana rimota alla campagna, e la lucciola errava appole siepi e in su laiuole sussurrando al vento i viali odorati ed i cipressi là nella selva, e sotto al patrio tetto sonavan voci alterne e le tranquille opere de servi. E che pensieri immensi, che dolci sogni mi ispirò la vista di quel lontano mar, quei monti azzurri che di qua scopro e che varcare un giorno io mi pensava, arcani mondi, arcana felicità, fingendo al viver mio, ignaro del mio fato. E quante volte questa mia vita dolorosa e nuda, volentier con la morte avrei cangiato. Né mi diceva il cor che l'età verde sarei dannato a consumare in questo natio borgo selvaggio, intra una gente zotica, vil, cui nomi strani e spesso argomento di riso e di trastullo son dottrina e saper, che modia e fugge per invidia non già, che non mi tiene maggior di sé, ma perché tale estima ch'io mi tenga in cor mio, se ben di fuori a persona giammai non ne fo segno. Qui passo gli anni, abbandonato, occulto, senza amor, senza vita, ed aspro a forza tra lo stuol de malevoli divengo. Qui di pietà mi spoglio e di virtudi, e sprezzator degli uomini mi rendo per la greggia che ho oppresso, e intanto vola il caro tempo giovanil. Più caro che la fama e l'allor, più che la pura luce del giorno e lo spirar, ti perdo senza un diletto inutilmente in questo soggiorno disumano intra gli affanni. O dell'arida vita, unico fiore, viene il vento recando il suon dell'ora dalla torre del borgo. Era conforto questo suon, mi rimembra alle mie notti, quando fanciullo nella buia stanza per assidui terrori io vigilava sospirando il mattin. Qui non è cosa ch'io vegga o senta, onde un'immagin dentro non torni e un dolce rimembrar non sorga, dolce per sé, ma con dolor sottentra il pensier del presente e un van desio del passato ancor tristo, e il dire io fui. quella loggia colà, volta agli estremi raggi del dì, queste dipinte mura, quei figurati armenti e il sol che nasce su romita campagna, agli ozi miei, porser mille diletti allor che al fianco m'era parlando il mio possente errore, sempre, ov'io fossi, in queste sale antiche, al chiarur delle nevi, intorno a queste ampie finestre, sibilando il vento, rimbombaro i sollazzi e le festose mie voci, al tempo che l'acerbo, indegno mistero delle cose a noi, si mostra pien di dolcezza, indelibata, intera, il garzoncel come inesperto amante, la sua vita ingannevole vagheggia, e celeste beltà, fingendo, ammira. O speranze, speranze, ameni inganni della mia prima età, sempre parlando ritorno a voi, per andar di tempo, per variar d'affetti e di pensieri, obbliarvi non so, fantasmi intendo, son la gloria e l'onor, diletti e beni mero desio, non ha la vita un frutto, inutile miseria, e se ben vuoti son gli anni miei, se ben deserto, oscuro il mio stato mortal, poco mi toglie la fortuna, ben veggo. Ahi, ma qual volta a voi ripenso, o mie speranze antiche, e da quel caro immaginar mio primo. Indi riguardo il viver mio sì vile e sì dolente, e che la morte è quello che di cotanta speme oggi m'avanza. Sento serrarmi il cor, sento ch'al tutto consolarmi non so del mio destino, e quando pur questa invocata morte sarammi allato e sarà giunto il fine della sventura mia, e quando la terra mi fia straniera valle e dal mio sguardo fuggirà l'avvenir, di voi per certo risoverrammi, e quell'imago ancora sospirarmi farà, farammi acerbo l'esser vissuto indarno, e la dolcezza del dì fatal tempererà d'affanno. E già nel primo giovanil tumulto di contenti, d'angosce e di desio, morte chiamai più volte e lungamente mi sedetti colà sulla fontana, pensoso di cessar dentro quell'acque la speme e il dolor mio, poscia per cieco malor condotto della vita in forse, piansi la bella giovanezza e il fiore dei miei poveri dì, che sì per tempo cadeva, e spesso all'ore tarde, assiso sul conscio letto, dolorosamente alla fioca lucerna poetando, lamentai co silenzi e con la notte il fuggitivo spirito, e da me stesso in sul languir cantai funereo canto. Chi rimembrarvi può senza sospiri? O primo entrar di giovinezza, o giorni vezzosi inenarrabili, allor quando al rapito mortal primieramente sorridon le donzelle, A gara intorno ogni cosa sorride, invidia tace, non desta ancora ver benigna, e quasi inusitata meraviglia. Il mondo la destra soccorrevole gli porge. Scusa gli errori suoi, festeggia il nuovo suo venir nella vita, ed inchinando mostra che per signor l'accolga e chi ami. Fugaci giorni, assomigliar d'un lampo, son dileguati. E qual mortale ignaro di sventura esser può, se a lui già scorsa quella vaga stagion, se il suo buon tempo, se giovanezza, ahi, giovanezza, è spenta. O Nerina, né di te forse non odo questi luoghi parlar, caduta forse dal mio pensier sei tu. Dove sei gita che qui sola di te la ricordanza trovo, dolcezza mia? Più non ti vede questa terra natal, quella finestra onde riusata favellarmi ed onde mesto riluce delle stelle il raggio, è deserta. Ove sei che più non odo la tua voce sonar, siccome un giorno, quando soleva ogni lontano accento del labbro tuo che a me giungesse il volto scolorarmi. Altro tempo. I giorni tuoi furo mio dolce amor, passasti ad altri, il passar per la terra oggi è sortito e l'abitar questi odorati colli, ma rapida passasti e come un sogno fu la tua vita. Ivi danzando, in fronte la gioia ti splendea, splendea negli occhi quel confidente immaginar, quel lume di gioventù, quando spegneali il fato. E giacevi, ahi, Nerina, in cor mi regna l'antico amor. Se a feste anco talvolta, se a radunanze io muovo, in fra me stesso dico, o Nerina, a radunanze e a feste tu non ti acconci più, tu più non muovi, se torna maggio e ramoscelli e suoni van gli amanti recando alle fanciulle, dico, Nerina mia, per te non torna primavera giammai, non torna amore. Ogni giorno sereno, ogni fiorita piaggia ch'io miro, ogni goder ch'io sento, dico, Nerina or più non gode, i campi, l'aria non mira. Ahi, tu passasti, eterno sospiro mio, passasti. E fia compagna d'ogni mio vago immaginar, di tutti i miei teneri sensi, i tristi e cari moti del cor. La rimembranza acerba.
Cercando primavera. Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Abbiamo aperto la trasmissione di oggi, che è la terza, dedicata a Giacomo Leopardi, con le ricordanze, in una incisione effettuata da me nel lontano 1996. E poi abbiamo ascoltato il compaesano di Leopardi, Beniamino Gigli, con una delle sue più belle canzoni, Non ti scordar di me, che è un classico, la possiamo considerare un classico della canzone italiana e anche un successo assolutamente personale di Beniamino Gigli. Ora, abbiamo accennato sul fatto che Leopardi non fosse un politico, nel senso che non ha mai partecipato ad azioni, operazioni di carattere politico, ma nello Zibaldone, che è questa raccolta di pensieri, di idee, di riflessioni che Leopardi esplicita in questo diario, ci sono anche delle considerazioni, ovviamente, di carattere sociale e in qualche misura possiamo considerarle anche di carattere politico. In effetti, di tutta l'opera leopardiana, lo Zibaldone è quello che è stato meno forse approfondito, studiato, curato, trascurato assolutamente a livello scolastico, perché il motivo è molto semplice: le poesie di Leopardi sono talmente intense, talmente importanti, proprio anche da un punto di vista proprio di lessico poetico e di contenuti poetici, che questo diario leopardiano, lo Zibaldone, finisce per essere messo in secondo piano. E invece è importante perché qui Leopardi si pone di fronte a delle riflessioni che sono di carattere filosofico, molto profonde e che rasentano proprio anche la politica giuridica, che sì, in qualche maniera va a innestare alla più nota teoria metafisica ed estetica. Insomma, il pensatore decanatese si dimostra qui un filosofo veramente a tutto tondo. Le riflessioni dedicate alle istituzioni politiche e alle forme di Stato e di governo provengono da opere diverse, tanto in prosa che in poesia, risalenti a periodi temporali anche distanti, ma pur parendo talora frammentarie o incomplete, costituiscono nel loro complesso un vero e proprio sistema che merita di essere studiato e portato alla luce e non solo dai letterati, ma anche dai giuristi e in specie dai costituzionalisti, un sistema che ruota attorno al concetto centrale in tutta la poetica e la vita del Leopardi, che è il concetto dell'illusione. Dice Leopardi: «Io non tengo le illusioni per mere vanità, ma per cose, in certo modo, sostanziali, giacché non sono capricci particolari di questo o di quello, ma naturali e ingenite essenzialmente in ciascheduno e compongono tutta la nostra vita. qui si parla delle illusioni. L'indagine politica e giuridica, come del resto quella metafisica ed estetica, è acuta in Leopardi, è una critica forte, feroce, strettamente fondata sull'osservazione incessante delle cose umane e altamente problematica. Il suo pensiero è articolato e si sviluppa lungo diverse trame. Sono tra l'altro riflessioni molto, molto attuali. Quando Leopardi parla dello Stato, la concezione sua dello Stato, dice: lo Stato non è retto dalla verità e distrutto dall'errore, come comunemente si pensa, ma è esattamente all'opposto, è conservato dall'errore, parliamo dello Stato, e distrutto dalla verità. Solamente le illusioni, gloria, onore, virtù, amor patrio, consentono la conservazione della società, mentre l'arida verità, svelata dalla ragione, distrugge ogni comunità politica. Questo pare essere uno degli spunti originalissimi della filosofia leopardiana, ma io la trovo di una attualità veramente sconcertante. Sconcertante. Confesso di non avere in epoche passate, anche come studente, mai approfondito questo diario, lo Zibaldone, perché lo si considera appunto, lo si considera una cosa minore, ma rileggendolo oggi, riguardando oggi queste riflessioni di Leopardi, mi trovo di fronte a qualcosa di estremamente moderno e un'intelligenza così viva, così vivida, così forte, che supera proprio anche il tempo, che non ha tempo. Dice Leopardi, queste sono parole sue: la salvaguardia della libertà delle nazioni non è la filosofia né la ragione, come ora si pretende che queste debbano rigenerare le cose pubbliche, ma le virtù, le illusioni, l'entusiasmo, insomma la natura, dalla quale siamo lontanissimi. Pensate, siamo lontanissimi dalla concezione della natura. Pensate, ce ne stiamo allontanando, perché non è possibile non fare delle considerazioni sull'epoca moderna contemporanea di noi esseri viventi nel 2024. Ci stiamo allontanando assolutamente dalla natura, perché stiamo sostituendo la natura con una natura artificiale, e questo all'epoca di Leopardi non esisteva, ma nel suo pensiero intelligentissimo covava probabilmente una sensazione di questo tipo. E poi prosegue Leopardi, prosegue con queste riflessioni interessantissime: la pura ragione dissipa le illusioni e conduce per mano l'egoismo spoglio di illusioni, estingue lo spirito nazionale, la virtù, eccetera, e divide le nazioni per teste, vale a dire in tante parti quanti sono gli individui. Mentre le nazioni per l'esteriore vanno a divenire tutta una persona, e oramai non si distingue più uomo da uomo, ciascun uomo poi nell'interiore è divenuto una nazione, vale a dire che non hanno interesse comune con chi che sia, non formano più corpo, non hanno più patria, e l'egoismo gli restringe dentro il solo circolo dei propri interessi, senza amore né cura degli altri, né legame né rapporto nessuno interiore col resto degli uomini. E per questo capo si può dire che ora ci sono tante nazioni quanti individui, bensì tutti uguali anche in questo, che non hanno altro amore né idolo che se stessi.
Oh!
Beniamino Gigli, tu sei la vita mia. Se nelle ricordanze Leopardi ripercorre in maniera estremamente dolorosa momenti della sua esistenza tormentata e li tramuta in un lirismo dove il pathos, l'angoscia, la nostalgia si intersecano per formare questo nucleo, lo chiamerei nucleo drammatico. La vita come un palcoscenico dove avvengono soltanto momenti di confronto nel dolore, se stesso davanti a uno specchio, le ricordanze, vaghe stelle dell'orsa. Io non credea tornare ancor per uso a contemplarvi sul paterno giardino. E questo, da questo ricordo, da questo momento, poi c'è tutto un ripercorrere, il tempo, il ricordo, i ricordi, e che sono tutti ricordi dolorosi. Mentre una poesia più meditata, più calibrata sulla riflessione, sul senso strettamente filosofico dell'esistenza, che è tutta condensata in questa attesa di un evento, di un qualcosa che forse avverrà, ma proprio in questa attesa, secondo Leopardi, sta il significato ultimo della vita, cioè l'aspettativa, l'attendere, perché poi quello che sarà, sarà sempre e solo esclusivamente il compimento di una delusione. Nel Sabato del villaggio questa riflessione sulla vita trova il suo massimo splendore e la lirica è perfetta proprio perché non si lascia andare qui Leopardi al lamento, all'angoscia, ma racconta in maniera quasi fredda, direi quasi lucida, direi quasi cinica, quello che è la vita. Cioè la vita è l'attesa di qualcosa che non avverrà mai. Ascoltiamo il Sabato del villaggio, interpretata da Arnoldo Foà.
La donzelletta vien dalla campagna in sul calar del sole col suo fascio dell'erba e reca in mano un mazzolin di rose e di viole, onde, siccome suole ornare, ella si appresta di mani al dì di festa il petto e il crine. Siede con le vicine sulla scala a filar la vecchierella incontro là dove si perde il giorno, e novellando vien del suo buon tempo quando ai dì della festa ella si ornava ed ancor sana e snella solea danzar la sera intra di quei che ebbe compagni dell'età più bella. Già tutta l'aria imbruna, torna azzurro il sereno e tornan l'ombre giù da colli e da tetti al biancheggiar della recente luna. Or la squilla dà segno della festa che viene e da quel suon diresti che il cor si riconforta. I fanciulli gridando sulla piazzuola in frotta e qua e là saltando fanno un lieto rumore. E intanto riede alla sua parca mensa fischiando il zappatore e seco pensa al dì del suo riposo. Poi, quando intorno è spenta ogni altra face e tutto l'altro tace, odi il martel picchiare, odi la sega del legnaiol che veglia nella chiusa bottega alla lucerna e s'affretta e s'adopra di fornir l'opra, anzi il chiarir dell'alba. Questo di sette è il più gradito giorno, pien di speme e di gioia. Di man tristezza e noia recheran l'ore, e dal travaglio usato ciascuno in suo pensier farà ritorno. Garzoncello scherzoso, cotesta età fiorita, è come un giorno d'allegrezza pieno, giorno chiaro, sereno, che precorre alla festa di tua vita. Godi, fanciullo mio, stato soave, stagion lieta e cotesta. Altro dirti non vo, ma la tua festa, canco tardi a venir, non ti sia grave.
Gli ameni inganni, cari amici ascoltatori, gli ameni inganni, anche l'inganno di pensare che il domani ci riserverà qualcosa di piacevole, qualche lieta sorpresa. Ma, dice Leopardi nel Sabato del Villaggio, il bello della vita sta nell'attesa, non nell'evento, perché l'evento poi ci deluderà. Nello Zibaldone si parla di lucidità della intuizione leopardiana, anche per quanto si riferisce al concetto, chiamiamolo politico, della patria, dello Stato, del governo. Si dice che se l'uomo perde nel tentativo innaturale di amare il mondo intero come unica patria, l'amore particolare della propria comunità non potrà che sostituirlo con l'egoismo individuale, cioè l'amore esclusivo di se stesso. Ciò significa che, data la naturale necessità dell'odio, se prima i nemici erano gli stranieri, dopo, mancando questi, diventeranno nemici i concittadini, i vicini, i familiari. Se prima la guerra si faceva saltuariamente e solo tra nazioni diverse, dopo si farà tutti i giorni e tra cittadini della stessa nazione. Pare straordinario notare qui, con un secolo di anticipo, il nucleo dell'opposizione amico-nemico, sul quale Carl Schmitt fonderà in pieno Novecento la propria riflessione sulle categorie del politico. Ecco, queste sono intuizioni che Leopardi ha per ciò che si riferisce al senso della politica e a ciò che l'uomo considera la convivenza e la possibilità di combattere e che poi finisce nella trappola, nel trabocchetto di crearsi nemici proprio sotto casa. Si intende da quanto detto finora che l'importanza che Leopardi attribuisce al principio di unità, oggi diremmo solidarietà o coesione sociale come fondamento essenziale di ogni comunità politica, è qui esplicitato da Leopardi stesso in queste parole. Come dunque lo scopo della società è il ben comune e il mezzo di ottenerlo è la cospirazione degli individui al detto bene, ossia l'unità, così l'ordine, lo stato vero, la perfezione della società non può essere se non quello che produce e cagiona perfettamente questa cospirazione e unità, giacché la perfezione di qualunque cosa non è altro che la sua intera corrispondenza al suo fine. Ecco, si tratta di riflessioni che in qualche maniera avvicinano Leopardi a quella parte della riflessione proprio di tipo costituzionalistico contemporanea che ha identificato proprio nel bisogno di unità uno dei problemi cruciali delle democrazie pluralistiche. Come soddisfare il bisogno essenziale di omogeneità proprio di ogni comunità politica? Come garantire che tutti i membri della società contribuiscano al bene comune? Come garantire un'aderenza di fondo ai valori dello Stato pur tutelando le minoranze? Come garantire la governabilità, evitando la disgregazione sociale e il disinteresse per le sorti comuni? Sul punto, Leopardi sembra essere stato il primo a comprendere pienamente quanto complessi siano i percorsi dell'unità, di una comunità politica. E beh, lo crediamo bene. E da qui prende le mosse una complessa teoria sulle forme di Stato. Se in origine la monarchia assoluta era la miglior forma di organizzazione politica, in quanto, attribuendo la capacità di decidere a un sovrano, realizzava perfettamente il principio di unità, nell'era moderna le cose vanno diversamente. Leopardi afferma che la monarchia può funzionare soltanto finché le illusioni mantengono retto e probo il sovrano che agirà nell'interesse collettivo. In caso contrario, essa si trasforma in una tirannia feroce. Dice Leopardi, da che dunque il principe fu cattivo o non perfetto, la monarchia perde la sua ragione, perché non poteva più corrispondere al suo scopo, cioè al bene comune. E questo è una verità, è una verità dalla quale non si può prescindere.
Ardente spiro ad il vento dell'amor a quell'uom e vi sospiro vivo e qui
Beniamino Gigli in Cielo e Mar dalla Gioconda di Ponchielli. Abbiamo dato una scorsa così abbastanza veloce allo Zibaldone, ad alcuni pensieri filosofici e di tipo politico, alcune teorie leopardiane sulla concezione dello Stato molto interessanti. Certo, lo Zibaldone sarebbe da leggere tutto perché ci sono tantissime considerazioni, tantissimi approfondimenti ancora attuali, attualissimi, che dovrebbero essere acquisiti dall'esperienza di Giacomo Leopardi, che non è stato solo un poeta, è stato un grande pensatore ed è considerato anche un filosofo importante, perché le sue teorie si allargano un po' su vari fronti dello scibile umano. Dobbiamo concludere perché siamo in chiusura di trasmissione. Io vorrei lasciarvi ancora con la voce di Arnoldo Foà in questa poesia, che è una delle poesie scolastiche più battute, diciamo, se vogliamo, con A Silvia, insieme alla poesia A Silvia, Il passero solitario. Il passero solitario è Giacomo Leopardi. Naturalmente lui si racconta in questa poesia come un passero e fa una scelta strana, cioè quella di non vivere più nella schiera dei suoi simili, ma decide di isolarsi. Leopardi in questa poesia pare pentito d'avere compiuto questa scelta di solitudine, e paragonandosi all'uccello dice che in fondo tu non sei cosciente, hai fatto questa scelta istintivamente senza averne coscienza, ma io invece l'ho fatta coscientemente, la scelta di vivere nella solitudine, nell'isolamento, e mi sono precluso così la gioia, la contentezza di potermi rapportare con i miei simili, con gli altri, e oggi sono pentito, perché quando sarò vecchio, quando l'età, diciamo, della vecchiaia sarà giunta anche per me, io non avrò da ricordare nulla praticamente. Questa è la sua riflessione. Pensa alla sua vecchiaia, pensa a ciò che ha perduto, ma d'altra parte non si sarebbe comportato in altro modo Giacomo Leopardi. Abbiamo spiegato già abbondantemente le motivazioni di questo suo isolamento, che era in qualche maniera forzato e voluto anche dalle sue condizioni fisiche. Un caro saluto da Sandro Alba, Arnoldo Foà, Il passero solitario di Giacomo Leopardi.
In sulla vetta della torre antica, passero solitario alla campagna cantando vai finché non more il giorno, ed erra l'armonia per questa valle. Primavera d'intorno brilla nell'aria e per le campi esulta, sì che a mirarla intenerisce il core. Odi greggi belar, muggire armenti, gli altri augelli contenti a gara insieme per lo libero ciel fan mille giri, pur festeggiando il lor tempo migliore. Tu, pensoso, in disparte il tutto miri, non compagni, non voli, non ti calda allegria, schivi gli spassi, canti e così trapassi dell'anno e di tua vita il più bel fiore. Oimè, quanto somiglia al tuo costume il mio, sollazzo e riso della novella età dolce famiglia, e te, Germán di giovinezza, amore, sospiro acerbo de provetti giorni, non curo, io non so come, anzi, da loro quasi fuggo lontano, quasi romito e strano al mio loco natio, passo del viver mio la primavera. Questo giorno comai cede alla sera festeggiarsi costuma al nostro borgo. Odi per lo sereno un suon di squilla, odi spesso un tonar di ferre e canne che rimbomba lontan di villa in villa. Tutta vestita a festa, la gioventù del loco lascia le case e per le vie si spande e mira, ed è mirata, e in corsa allegra. Io, solitario, in questa rimota parte alla campagna uscendo, ogni diletto e gioco indugio in altro tempo. E intanto il guardo steso nell'aria aprica mi fere il sol, che tra lontani monti, dopo il giorno sereno cadendo si dilegua, e par che dica che la beata gioventù vien meno. Tu, solingo augellin, venuto a sera del viver che daranno a te le stelle, certo del tuo costume non ti dorrai, che di natura è frutto ogni vostra vaghezza. A me, se di vecchiezza la detestata soglia evitar non impetro, quando muti questi occhi all'altrui core e lor fia voto il mondo e il dì futuro del dì presente più noioso e tetro, che parrà di tal voglia? Che di quest'anni miei? Che di me stesso? Ahi, pentirommi e spesso, ma sconsolato, volgerommi indietro.
Avete ascoltato? Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.